5 del mattino del 18 settembre del 1917. Nella piazza di Strigno in Valsugana, un giovane ufficiale italiano seduto su una sedia di paglia piange disperato.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
È il maggiore Cesare Pettorelli la Ratta Finzi. Ragazzo sveglio ed una pasta assai diversa della buona parte degli ufficiali del Regio Esercito. Giovane milanese di origine ebraica, imbevuto di idee risorgimentali, ma con una mentalità moderna, è allievo di Tullio Marchetti, di famiglia trentina e padre dei servizi segreti italiani. Capo, in quegli tragici anni lontani, del servizio informazioni della prima armata. Ma perché il maggiore Finzi stava lì affranto nella piazza del paese Valsuganotto? Perché la grande impresa alla quale aveva dedicato tutto se stesso, la botta che avrebbe potuto risolvere il conflitto con l'Austria-Ungheria, era fallita. Quello che gli storici definiranno il sogno di Carzano era svanito. Svanita la possibilità di arrivare a Trento attraverso la Valsugana. Ma riavvolgiamo il nastro. Notte del 15 luglio 1917, davanti agli avamposti italiani, poco sotto Strigno, si presenta un sergente austro-ungarico, Karek Mlejnek, un boemo. Il militare dice di dover consegnare ad un ufficiale un plico da parte del suo comandante. La busta viene consegnata a Pettorelli la Ratta Finzi, che sulle prime si mostra estremamente sospettoso, ma di fronte alla documentazione contenuta in quel plico misterioso rimane basito. C'è lo schema del sistema di difesa austro-ungarico nel settore di Carzano, che risulta debolissimo e difeso da un solo battaglione di soldati bosniaci. Poi c'è una lettera in tedesco, nella quale si chiede se c'è l'interesse di incontrare l'ufficiale che comanda le truppe a Carzano. Se sì, gli italiani avrebbero dovuto sparare due colpi di cannone sul campanile del piccolo paese Valsuganotto e lanciare dei segnali luminosi dal Monte Lefre. In calce alla lettera una firma, Paolino. Il maggiore dell'ufficio informazioni della prima armata italiana analizzò con la massima attenzione le informazioni contenute nella lettera. Tutto corrispondeva e, vinta l'inevitabile diffidenza, il 20 luglio decise di far sparare i due colpi sul campanile di Carzano e col buio di lanciare i segnali luminosi. Al sergente boemo che faceva da tramite venne consegnata la parola d'ordine che Paolino avrebbe dovuto pronunciare all'incontro con il maggiore, luogo del faccia a faccia, la cappellina di Spera. Nel cuore della notte, Finzi vide avvicinarsi un austriaco, un ufficiale austriaco, e gridò «Paolino!». La risposta fu «In Sif!». La parola d'ordine concordata composta dall'anagramma del cognome del maggiore italiano. Ma chi era Paolino? Perché aveva scelto di tradire il suo esercito favorendo un colpo di mano che avrebbe potuto essere fatale per la monarchia asburgica? Nome Ludovic, cognome Pivko, grado tenente pluridecorato, nazionalità slovena, professione insegnante di filosofia, indirizzo politico, appartenente al movimento Sokol che aveva come obiettivo il riscatto degli slavi e la dissoluzione dell'Austria-Ungheria. Ecco perché Pivko tradiva. E non era il solo, anzi faceva parte di una rete composta principalmente da boemi che rappresentò una delle minacce maggiori per l'esercito di Vienna. Pettorelli la Ratta Finzi e il tenente sloveno discussero per due ore in tedesco, lingua che il maggiore italiano conosceva benissimo come l'ungherese. Anche se era un fatto inedito che un ufficiale nemico si offrisse per favorire un'azione di sfondamento del fronte, di Pivko ci si poteva fidare. Al primo incontro notturno ne seguirono altri e il tenente sloveno fu in grado di fornire con precisione tutte le informazioni sul tratto di fronte della Valsugana. Fronte tenuto da pochi uomini, sempre meno perché interi battaglioni venivano trasferiti sull'Isonzo, dove austriaci e tedeschi stavano preparando lo sfondamento di Caporetto. Anche per questo si doveva fare presto, perché c'era il rischio che anche Pivko venisse trasferito. Ma i problemi più grossi Finzi li incontrò nei vertici militari italiani. L'azione avrebbe dovuto avere il via libera del capo di Stato Maggiore Cadorna, ma come poteva un semplice maggiore di 33 anni arrivare alla corte del Generalissimo? Fu dura, ma aiutato da Tullio Marchetti, alla fine Finzi riuscì a presentare a Cadorna, a Udine, il piano che lui e Pipco avevano studiato. Con l'aiuto del tenente sloveno e dei suoi congiurati, che avrebbero narcotizzato i bosniaci e aperto il varco nei reticolati, un battaglione di bersaglieri avrebbe occupato Carzano, aprendo la strada al grosso delle truppe. Ma la parte spettacolare del piano sarebbe stato il sequestro di un treno militare per arrivare a Trento a sorpresa e gettare nel panico il nemico. Cadorna si convinse che il colpo di mano era realizzabile, ma fece due errori gravissimi. Il primo, mettere a capo del corpo d'armata del settore della Valsugana il generale Donato Etna, un ufficiale che non si era mai distinto sul campo, ma aveva, diciamo così, un grande merito. Era figlio naturale di Vittorio Emanuele II. Secondo errore, affidare il comando dell'operazione ad Attilio Zincone, un generale da caserma più adatto alle scartoffie che ai combattimenti. Sintesi, il piano era ottimo, ma messo in pessime mani. Nelle mani di comandanti poco convinti dell'operazione e che temevano la trappola. La notte del 18 settembre a luna scatta l'operazione. Secondo il piano, Pipco e i suoi uomini hanno addormentato i soldati bosniaci, mettendo nel loro tè l'oppio fornito da Pettorelli la Ratta Finzi. La strada per Canzano è aperta e un battaglione di bersaglieri, il 72esimo, penetra velocemente attraverso il reticolato al quale i congiurati slavi avevano tolto l'elettricità. La breccia era aperta e in questa si sarebbero dovute inserire, una dopo l'altra, le 14 colonne che erano concentrate a strigno, qualcosa come 40.000 uomini, ma tutto andrà nel peggiore dei versi. Punto 1. In quella notte in Austria scattò l'ora solare, nessuno ci aveva pensato, e quindi i tempi concordati risultarono sfasati di un'ora. Zincone poi ci mise del suo, facendo confluire verso Carzano la massa delle truppe con il pesante equipaggiamento da trasferimento. Il risultato? Un immenso ingorgo che fa perdere un altro paio d'ore agli italiani. Intanto, Finzi alla chiesetta di Spera aspetta. Tre colonne erano arrivate, ma ora c'era il vuoto, nemmeno un militare italiano sulla strada. Dopo un'ora di inutile attesa, l'ufficiale dell'ufficio informazioni si precipita a strigno e chiede spiegazioni a Zincone, il quale risponde che forse i fanti erano stati guidati attraverso un camminamento. Un budello largo un metro attraverso il quale la marcia di migliaia di uomini era a dir poco difficile. Pettorelli la Ratta Finzi a questo punto corre a perdifiato e con uno sforzo sovrumano riesce a convogliare i reparti di fanteria verso Carzano, ma in quel momento un portaordine lo raggiunge. Missione sospesa, tornare indietro, firmato generale Etna. Albeggia. Dopo quasi 5 ore gli austriaci si sono accorti dell'attacco e iniziano a sparare su Carzano e sulla passerella sul torrente Maso. È finita. Il grosso delle truppe riesce a tornare indietro le linee italiane, ma a Carzano il 72esimo battaglione bersaglieri è perduto. Dopo un feroce combattimento che costa la vita a 130 soldati italiani, compreso il loro comandante, il maggiore Ramorino, i bersaglieri devono arrendersi. Insomma, un fiasco completo, come scrisse lo stesso Cadorna. E Pipco? Lui e una parte dei congiurati slavi passeranno dalla parte degli italiani e da lì a poco ritorneranno a combattere, ma con la divisa del Regio Esercito contro l'odiata Austro-Ungheria. Altri verranno scoperti e il loro destino sarà il plotone d'esecuzione o la forca. Pochi giorni dopo, il 24 settembre, l'Austria-Ungheria con l'alleato tedesco sferrerà il colpo micidiale di Caporetto che farà quasi crollare a tappeto l'esercito italiano. Forse, ma la storia non si fa con i mai con i se il piano Pipco e Pecorelli la Ratta Finzi fosse andato in porto, si sarebbero potute risparmiare altre tragiche conseguenze. Forse. Di certo c'è il rientro a guerra finita di Pipco a Maribor, in Slovenia, dove morirà di malattia nel 1937, e la tragedia degli altri sopravvissuti boemi. Invasa la Cecoslovacchia, Hitler nel 1939 diede l'ordine di cercare quelli che anche i nazisti consideravano i traditori di Carzano. L'ex caporale dell'esercito tedesco di origine austriaco, appunto Hitler, non ebbe pietà, li fece fucilare tutti alla schiena. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.